Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, mi si potrebbe dire, ha fatto tutte queste celebrazioni in occasione del 50°, sarebbe dovuto partire dalla fede. È partito invece dagli ammalati, poi passate le famiglie, adesso per ultimo, nell'imminenza, ci parla di fede. Sapete perché ho scelto questo? Perché mi piaceva e mi serviva per la catechesi, per la formazione, questa pagina di Vangelo. I talenti di cui parla il Vangelo di oggi anticamente erano due realtà sostanzialmente: una moneta che è stata in corso per alcuni periodi, oppure un lingotto di argento o d'oro corrispondente, state bene attenti, corrispondente a 25-40 kg d'argento o d'oro. Quando parliamo di talenti, adesso in italiano, noi parliamo di doni che abbiamo ricevuto dal Signore proprio a partire da questa parabola. Quello che il Signore ci vuol dire è che i doni che noi abbiamo ricevuto sono doni molto importanti. Il Signore premia in un modo sovrabbondante anche chi ha ricevuto un talento solo, se ci pensate bene. 40 kg d'oro non è una cosa che possiamo tralasciare. Non possiamo per questo dire: Signore, hai avuto misure differenti con le persone, hai adornato qualcuno di più doni, altri di meno, quasi che con questo noi volessimo dire che ha lasciato qualcuno a terra e qualcuno invece l'ha esaltato. Perché anche quel servo che aveva ricevuto un solo talento aveva ricevuto un immenso dono. Però vi voglio portare a riflettere su un'altra cosa. E l'altra cosa sulla quale dobbiamo riflettere è questo: ma il talento più importante che noi abbiamo ricevuto qual è? Che so cantare, che so suonare, che so dipingere, che so scrivere poesie. Il talento più grande è la fede. Il dono più grande che noi abbiamo ricevuto è la fede. E la fede è stata messa nel nostro cuore, è una virtù che si chiama teologale, una virtù che viene da Dio, insieme alla speranza e alla carità, il giorno del nostro battesimo, come un seme. Ditemi, chi è quel contadino, quell'agricoltore, quella donna di famiglia che pianta un seme, fosse anche di un fiore, sapendo o sperando che poi questo fiore debba morire? Nessuno. Contadino che pianta delle piante, ortaggi, piante da frutto, o che semina il grano, che cosa spera per quello che sta seminando? Che cresca bene, che dia frutti abbondanti. Ecco quello che ha fatto Dio nel nostro cuore col battesimo. Col battesimo è stato posto in germe questo seme di fede nel nostro cuore. E siccome a Dio non piace fare tutto Lui, al Signore piace non monologo ma dialogo, ha fatto dipendere lo sviluppo e la crescita della fede da noi. Io ti do questo immenso dono, tu questo dono lo devi far crescere, lo devi far sviluppare, lo devi far fruttare. Io sento dire qualche volta: ho perso la fede. Sono stupidaggini queste. Tu al massimo hai voluto far morire la tua fede. Come quando voi mi regalaste una pianta, anche una bellissima pianta, e io incominciassi a non annaffiarla, o le esponessi al sole, o le esponessi al vento, al freddo. Poi cosa devo dirvi? Mi avete regalato una pianta putrefatta, bruttissima, mezzo secca? No, mi direste voi, sei stato tu, Don Chicco, che non l'hai saputa curare sufficientemente. Pensiamo oggi alla nostra fede. Dice: perché non speriamo, non parliamo anche della speranza e della carità? Ci saranno altri momenti, una cosa la dirò subito al termine dell'omelia. Pensiamo alla nostra fede, facciamoci alcune domande. Io ero agli esercizi in questa settimana, ho avuto tempo per riflettere. Com'è la tua fede? Don Chicco, com'è la tua fede? Caro fratello, cara sorella che sei alla messa oggi, com'è la tua fede? Che impegno metti perché questa fede cresca, perché non muoia? Com'è la fede nella tua vita? È importante, sapete, questo, perché la vera differenza che si dà tra gli uomini, lo dicevo anche prima, all'inizio della messa, è proprio quella che parte dai valori che noi viviamo. La vera differenza si fa proprio sulla fede, perché la fede ci trasforma, la fede ci esalta, la fede ci rende differenti. Uno è una persona che non ha fede, che lavora, si massacra per la famiglia, cerca il massimo per i figli, eccetera. Poi alla fine, senza fede, ha vissuto una dimensione orizzontale qua sulla terra. Io non voglio offendere nessuno, ancora meno, guardate nel mio cuore la volontà di giudicare, assolutamente, perché la verità la vede il Signore. Ma quel tipo di vita lì non assomiglia molto a quella degli animali. Mangiano, dormono, si riproducono, si riposano. Arriverà un momento la padrona di casa, quando meglio gli sembrerà opportuno, a tirar loro il collo e a mettere fine a una vita che è stata quella del cortile. Ma la stessa persona con la fede, ve lo immaginate voi, che lavora, che soffre, che si impegna, che ama, che gioisce, tutte le cose che fanno anche quelli che non hanno fede, ma che lo fa nella luce dell'amore di Dio. La ripercussione in quella dimensione soprannaturale di questa realtà, tutto quello che ha fatto è scritto nel cuore di Dio e lo esalta per quella che io mi citerei, ma lo faccio umilmente per aiutarvi, non perché sia convinto di dire cose straordinarie, mi citerei dicendo: è una partita che si gioca qui, ma la coppa si prende lì. La fede è questa. La fede ti trasforma da uomo carnale, umano solamente, da donna interessata soltanto alle cose di questa terra, in uomo e in donna soprannaturale, perché tu il giorno del battesimo non solo hai avuto il dono di essere liberato dal peccato originale, non solo sei stato inserito nella Chiesa, ma sei diventato figlio di Dio, ed essendo diventato figlio di Dio è cominciata a fluire in te la vita stessa di Dio. Noi siamo figli di Dio sul serio, non per finta, non è un'illusione questa. Possiamo e dobbiamo, ce l'ha insegnato Gesù, chiamare Dio nostro Padre, ma non è una finzione scenica, non è un teatro, una commedia, è la verità. E quando il sacerdote prega, cosa dice? Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Perché? Perché essendo noi battezzati, quando Dio vede la nostra anima, ascolta le nostre preghiere, ascolta un altro Gesù, quel Gesù che vive in noi. Ecco la grazia inestimabile del battesimo che abbiamo ricevuto. E tutta la nostra storia nasce lì, nel fonte battesimale. Stamattina con i bambini, anche perché, ammettete, no, certi argomenti con i bambini sono un po' difficili, ho fatto questo esempio, un bellissimo giovanotto, forse anche un po' palestrato come si usa oggi, alla moda, perfetta, in grande eleganza e stile, incontra una bellissima ragazza con i capelli biondi e gli occhi azzurri, e se non è così va uguale, come una bellissima principessa, e inizia tra di loro una storia di amore bellissimo. Bello, no, questo? Poteva essere anche non molto palestrata, poteva essere anche non molto bionda, la storia d'amore è comunque molto bella uguale. E se hanno fede, un giorno decidono di sposarsi, e dai loro atti di amore un giorno viene concepito un figlio. E questo figlio comincia una storia che, per decisione di questi due elementi, il bellissimo principe e la inestimabile e invalutabile principessa, arriverà un giorno a questa decisione: battezziamo questo bambino. E quella storia, che è la nostra storia, perché i nostri genitori sono tutti così, nostra mamma è la più bella di tutte e nostro papà insuperabilmente inarrivabile, questa nostra storia un giorno è passata per il fonte battesimale. Non saremo mai sufficientemente grati ai nostri genitori per questo, mai, mai. E voi genitori non avete fatto mai e non farete mai nient'altra cosa così importante come quella che avete fatto il giorno che avete deciso di portare i vostri figli al fonte battesimale. Sapete perché? Perché li avete tolti quel giorno dall'essere soltanto dei figli degli uomini di questa terra e li avete resi figli di Dio. Avete permesso che Dio li vedesse come figli, avete permesso che fluisse in loro la vita soprannaturale, la vita di Dio, e questo è incomparabile. Rendiamoci conto della nostra dignità, lo cantiamo nella notte di Pasqua. Renditi conto, cristiano, della tua dignità. Sapete perché? È una dignità che è stata così grande che il Signore è dovuto morire in croce per acquistarcela. Quell'acqua del battesimo fluisce non da un rubinetto, materialmente sì, ma fluisce dal costato di Cristo aperto sulla croce, perché lava quell'acqua i peccati del mondo. Lo chiamiamo non la fonte battesimale, ma il fonte battesimale, perché una cosa è la sorgente da dove esce l'acqua materiale e una cosa è la sorgente nella quale l'acqua materiale diventa una realtà soprannaturale, quella che lava il peccato, che ti rende figlio di Dio e che ti inserisce nella Chiesa. E guardate, è meravigliosa questa realtà. Quando vengono portati i bambini, adesso io ci sono 16 anni, bambini non sono più, certe volte hanno la barba, i baffi. Don Chico mi ha battezzato, lei bellissimo, anch'io faccio quello che posso, no? Per aiutare il Signore a raggiungere le anime. Quando noi abbiamo dato il battesimo, quando abbiamo inserito nella Chiesa, abbiamo inserito in una comunità di santi, la Chiesa non solo di oggi e di qui, quella di Don Chico, di Signora Maria, di Signor Antonio, quella di tutto il mondo, 1,5 miliardi di persone, quella di tutti i secoli, da Sant'Antonio di Padova, a Santa Rita, a Padre Pio, a Madre Teresa, questo noi scegliamo col battesimo. E nel battesimo non possiamo non pensare che la proiezione nostra è la santità, una vita che dobbiamo vivere alla presenza del Signore. È bellissimo questo. Che fine ha fatto la tua fede? È la domanda che mi sono messo io. Dice, sei prete, ti fai queste domande per perdere tempo? No, perché è la verità. Se io ho delle piante sul balcone e me le dimentico lì, inesorabilmente moriranno. Non si dà per scontato niente nella vita di fede. Cura la tua fede. Domenica scorsa abbiamo sentito la parabola delle vergini prudenti e delle vergini sapienti. E quelle stolte avevano dimenticato l'olio, quelle prudenti, sapienti, l'olio l'avevano preso, e quando quelle stolte hanno detto dateci olio, gli altri hanno detto no, la nostra lampada non deve spegnersi. Sapete cosa vuol dire questo? Credo che ve l'avranno spiegato, no? Chi mi ha sostituito ve l'avrà spiegato. Le scelte di fede si fanno personalmente, non per contagio o per compartecipazione. L'anima ce ne hai una tu e devi salvare quello. Non ce l'abbiamo in condominio con nessun altro, in comunella con nessuno. E la tua fede tu l'alimenti con la preghiera. Un altro discorso che dovremmo affrontare, se volessimo essere completi, ma non ne abbiamo il tempo. La tua preghiera alimenta la fede. Se non preghi, fai mancare l'acqua, fai mancare il riparo, fai mancare il sole, fai mancare quello che è necessario, perché la piantina, il chicco che il Signore ha messo di fede nel tuo cuore cresca. E poi la fede si educa con la formazione. Ma voi ve lo immaginate una persona come oggi? Leggevo proprio dopo pranzo, per tanti motivi non riuscivo a riposare, i motivi erano quelli di sopra, leggevo qualcosa e ho letto alcune statistiche impressionanti: crescono nella nostra città le persone sole, cose di questo genere, crescono quindi le persone che non hanno punti di riferimento, diminuiscono vertiginosamente i bambini e i giovani, lo vediamo tutti i giorni. Ma pensate a una persona che oggi, ah, ecco, era questo il dato, dal 2000 al 2017 la vita delle persone si è allungata di 5 anni nella nostra città, quindi era la media sugli 80 anni nel 2000, adesso è 85. Voi immaginatevi una persona che arriva tranquillamente 80 anni, 85, forse a 90, il vostro parroco ve ne augura 100, 110. Sentite, con quelle cose che ha sentito quando era piccolino, quindi con una capacità ridotta di comprendere le cose, di coglierle, al catechismo. Ma voi ve lo immaginate se noi andassimo avanti nella nostra vita 70, 80, 90 anni, con quelle cose che abbiamo mangiato quando avevamo 8 anni, con quelle cose che abbiamo imparato quando avevamo 8 anni, con quelle cose che abbiamo messo da parte quando avevamo 8 anni? Nessuno fa questo. E allora pensare che noi nutriamo la fede con la preghiera e la formiamo attraverso un'attenta catechesi, che è questa che facciamo anzitutto alla messa, e poi la formazione comincerà domani, ne parleremo. Però la domanda, tornando a noi, si amplia: che fine ha fatto la tua fede? Che fine ha fatto la fede della tua famiglia, dei tuoi figli, di tuo marito, di tua moglie, del tuo vicino di casa, del tuo collega di lavoro? La fede all'interno della società, che fine ha fatto? La risposta potrebbe essere: che cosa c'entro io? Hai appena detto che è una questione personale, certo, però ho detto anche, o devo dire anche, che c'è la testimonianza che dobbiamo dare, che ciascuno reagisce davanti alla proposta di fede ovviamente in modo autonomo, ma noi dobbiamo dare una testimonianza, dobbiamo dare una testimonianza. C'era un momento in cui anche nella nostra bellissima terra di Sardegna tutto era informato dalla religione, le campane davano gli orari del lavoro, del riposo, nelle famiglie si pregava, ci si salutava anche in modo cristiano. Mi spiegate perché questo non si deve fare più? Perché non si deve più pregare in casa? Perché non ci possiamo salutare cristianamente quando ci vediamo? Così bello, no? Dire sia lodato Gesù Cristo, Cristo regni, almeno quando siamo tra di noi. E perché in casa non si possa pregare? Non sto dicendo ore di preghiera in ginocchio, martirizzandoci chissà come, ma almeno il segno di croce prima di mangiare. È così che noi favoriamo il discorso di fede. E questa boccetta che prenderete dopo la fine della messa, per voi e anche per altri, fate un po' come vi sentite di fare, servirà come occasione per la vostra testimonianza, perché voi tornando a casa possiate dire: ecco, oggi abbiamo parlato di questo argomento, vedi anche tu un po', e magari stimolare un segno di croce, stimolare un pensiero anche in quelli che rifiutano l'argomento. Comunque arriverà una sollecitazione, stimolare un pensiero che può essere positivo. Oggi, come vi dicevo, e finisco, è anche la prima giornata dei poveri. Il Papa ha scritto in un documento importante, Evangelii Gaudium, che vuol dire la gioia del Vangelo, al numero 200, una cosa importante che poi ha detto tante volte anche nelle prediche: la povertà più grande, ha detto lui, è quando vedo un bambino che non sa fare la croce. La povertà più grande, scrive nell'Evangelii Gaudium, è il povero che non solo manca di vestiti, cibo, cure, ma manca di Gesù. La povertà più grande è questa. La giornata dei poveri così non ci serve per lavarci le mani, i poveri si arrangeranno a vestirsi, a mangiare, non è questo che sto dicendo. I poveri avranno e dovranno avere da noi l'aiuto, tutto l'aiuto necessario. Però ricordatevi quello che diceva già nel 1908 San Manuel, quando ha fatto la sua conferenza, aveva 31 anni lui allora, la conferenza alla settimana sociale, terza settimana sociale spagnola. Ha detto: la nostra carità è come un treno che fa un viaggio di andata e di ritorno. Va dalla Chiesa, quindi dal cuore di Gesù, al povero, per dare al povero quello di cui ha bisogno, vedete? Roba da mangiare, vestito, medicine, istruzione, però poi deve tornare dal povero al cuore di Gesù. E noi tante volte, ammettiamolo placidamente, facciamo soltanto il biglietto di andata. Sì, diamo al povero, ha bisogno di un centesimo, glielo diamo, di un vestito, glielo diamo. Non ci curiamo che ci sia il viaggio di ritorno, dal cuore del povero al cuore di Gesù. Perché la povertà più grande lo ripeto, è proprio questa: mancare della fede, perdere i talenti, metterli sotto terra. E quando il padrone tornerà e dice qui volle regolare i conti, questo lo farà anche con noi il padrone, e ci dirà: e i tuoi talenti? E noi porteremo quelle monetine scure, centesimini, che nessuno più vuole, no? Porteremo quelli, il Signore dirà: come? Ti ho dato milioni, miliardi, e ti presenti così. Stavo per dire mutande, ma alla messa non si può dire. Ti presenti così. Impegniamoci per non essere poveri, ve lo dicevo prima, per non essere poveri dell'unica povertà che fa male, che è la mancanza di Dio. Adesso vi invito a fare un attimo di silenzio, poi avete il foglio, rinnoviamo con tutto il cuore le promesse battesimali. Ci mettiamo in piedi. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Adesso dal foglio seguiamo la preghiera di fedeli.